Ancora questa mattina abbiamo il privilegio di accostarci alla parola del Signore e di vedere quello che Lui ha preparato, aveva preparato prima di tutto per me, che voglio condividere con voi. Dalla scrittura vogliamo prendere appunto un passo, Ebrei capitolo 4, versetto 12. Vogliamo vedere, diciamo, a livello introduttivo qualche aspetto intorno all'efficacia, alla forza della parola di Dio. Leggiamo Ebrei capitolo 4, versetto 12, e dice: Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ancora in questo passo vediamo la potenza della parola di Dio, vediamo che non si tratta di una parola antica, vecchia, ma si tratta di una parola che è tutt'oggi ancora vivente, tutt'oggi è ancora efficace più che mai. In altri passi della scrittura troviamo che la parola del Signore è la verità, infatti dice: la somma della tua parola è verità, nel Salmo 119. In Seconda Timoteo al capitolo 3, versetto 16 dice: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile ad insegnare, ad educare, è utile a correggere, a riprendere anche. E nella scrittura, quando leggiamo le varie storie sia nell'Antico Testamento, quando vengono scritte le varie epistole alle varie chiese nel Nuovo Testamento, vediamo che questo è spesse volte rimarcato. Ci ricordiamo di Paolo che esortava gli Efesini a non comportarsi più come si comportano i pagani in Efesini al capitolo 4. Perché diceva questo l'Apostolo Paolo? Perché c'era il pericolo che questi fratelli si comportassero come pagani. Ai Filippesi invece avevano bisogno di altro e quindi venivano incoraggiati a camminare per la stessa via. Perché? Perché probabilmente c'era il pericolo che questi fratelli si sviassero. E sempre in Filippesi l'Apostolo Paolo dice: io vi ripeto, vi dico le stesse cose, ma ciò è garanzia ed è sicurezza per voi. Perché nella vita cristiana dobbiamo sapere che nelle chiese di tutti i tempi ci sono sempre dei pericoli, è vero? Ci sono dei pericoli esterni e sia anche dei pericoli che vengono direttamente dall'interno. E questo lo vediamo molto chiaramente nelle epistole di Pietro. Infatti, in prima Pietro, nella sua prima lettera, vediamo che lui si rivolge a dei credenti che erano dei forestieri, lo vediamo al capitolo 1, che erano sparsi per le varie nazioni. Erano fratelli che erano perseguitati, ma cosa dire a questi fratelli per incoraggiarli? Quindi, proprio per vedere la funzione, un'altra funzione della parola di Dio oltre all'esortazione. Li ha ricordato in prima Pietro, al capitolo 2, versetto 9, dice: ma voi siete un sacerdozio regale, una stirpe eletta, eccetera, eccetera. Quindi pensate, fratelli che vivevano in altre nazioni perseguitati, che si sentivano nulla. Vediamo che Pietro li incoraggia con queste parole, quindi vediamo che funzione che ha ancora la parola di Dio. E mentre, appunto, quindi qui in prima Pietro vediamo che era un pericolo che veniva dall'esterno, quello della persecuzione. Un altro pericolo esterno potrebbero essere, tramutato al giorno d'oggi, potrebbero essere delle offerte che ci arrivano dal mondo, non so, un'offerta di lavoro che ci allontana dal Signore, una scelta di un partner con cui condividere la nostra vita che ci allontana dal Signore. Quindi sono tutti pericoli esterni a cui dobbiamo stare attenti. E mentre nella seconda lettera di Pietro, dove poi metteremo anche un attimino la nostra attenzione, vediamo che questa lettera è indirizzata a dei fratelli che non sono più nella persecuzione. Infatti, qui l'esortazione principale che viene data da Pietro è, lo vedremo poi nel capitolo 3, versetto 18, è di crescere nella grazia. È vero. Crescere nella grazia è l'esortazione principale che Pietro dà a questi fratelli. Perché questo? Perché bisogna crescere nella grazia. Non basta che mi sono salvato, non basta che servo già il Signore come sempre. No, perché se non cresciamo nella grazia, automaticamente regrediremo. Non c'è una posizione in cui siamo neutrali, in cui non cresciamo e ne andiamo indietro, no, ma se non cresciamo andiamo indietro. E infatti Pietro cosa fa a questi fratelli? Li mette davanti tre pericoli principali. Uno di questi è il pericolo della pigrizia, in 2 Pietro 1,8, il pericolo quindi di stare attenti dei falsi profeti. e ancora il pericolo è quindi di stare attenti dagli schernitori. E questa mattina, cari fratelli, ho fatto proprio questa introduzione per vedere quali sono pericoli esterni, pericoli interni, e ci vogliamo occupare di un pericolo interno che viene descritto in Seconda Pietro, che è quello della pigrizia. E infatti la pigrizia, che cos'è? È una situazione in cui una persona non ha voglia di fare, no? Sappiamo quando si dice sono pigro, quindi quando non ho voglia di fare qualcosa, una situazione di svogliatezza, di noncuranza, di trascuratezza che ci porta a non fare niente, sia a livello fisico, sia a livello intellettuale, magari non ho voglia di studiare, non ho voglia di andare al lavoro. Pensate che ci sono delle persone che per pigrizia addirittura magari perdono il posto di lavoro, e tante storie come queste si sentono. E questa cosa può accadere però, fratelli, anche nella Chiesa, anche a livello spirituale. Vogliamo leggere in Seconda Pietro al capitolo 1? Seconda Pietro capitolo 1, vogliamo leggere dal versetto 3 fino al versetto 10. Dice al versetto 3 del capitolo 1 di Seconda Pietro: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste cose ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. Perché? Perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, siccome siete sfuggiti alla corruzione del mondo, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché bisogna aggiungere queste cose? Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. E cosa vediamo qui? Vediamo che l'Apostolo Pietro elenca alcune caratteristiche, sono circa 7 caratteristiche utili per sfuggire alla pigrizia. E lo vediamo se dovessimo leggere questi passi al contrario. Quindi, anziché dire aggiungete alla vostra fede la virtù, la conoscenza, possiamo dire, per scoprire quali sono le diciamo caratteristiche di un pigro, possiamo dire nel versetto 5, per dire: voi per questa stessa ragione, non mettendoci da parte vostra ogni impegno, quindi non impegnandovi, non aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza l'autocontrollo. E poi al versetto 8: perché se queste cose non si trovano e non abbondano in voi, vi renderanno pigri e sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, leggendo questo passo al contrario, vediamo tutte caratteristiche che caratterizzano un uomo pigro. E infatti vorremmo vedere alcune caratteristiche di un uomo pigro, vedremo un esempio negativo, se abbiamo il tempo vedremo anche un esempio positivo, e infine vedremo anche come poter uscire da questo che è un peccato, dalla pigrizia. E quali sono i caratteri dell'uomo pigro? Li abbiamo già letti qui, li voglio leggere velocemente. Prima di tutto è un uomo che non si impegna, è vero? E anche ha qualcosa da dire in merito Salomone nel libro dei Proverbi, no? Infatti in Proverbi 20 al versetto 4 dice che il pigro non ara a causa del freddo, ma poi andrà a vedere e non troverà nulla. Quindi è un uomo che non si impegna, mette futili scuse, ma pretende lo stesso di portare frutto. È un uomo senza fede, è un uomo che non ha nessuna virtù, quindi quella disposizione d'animo per il servizio nel Signore. Non ha conoscenza, eppure in Proverbi 26 dice che il pigro si crede 7 volte più saggio dei sapienti. È un uomo senza autocontrollo, è impaziente, non ha pietà. Quindi quel sentimento di compassione per i dolori altrui, è senza affetto fraterno e senza amore. E vediamo che leggendo questo passo, come ho detto, al contrario, quindi se, anche se lo dovessimo leggere così, nel versetto 8, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili. Al contrario, cosa vuol dire? Che se queste cose non si trovano e non abbondano in noi, automaticamente ci renderanno pigri. Quindi vediamo che la Bibbia e l'Apostolo Pietro dà per certo questa cosa e evidenzia questo pericolo che era presente nelle chiese, nella chiesa a cui lui si stava rivolgendo e può essere presente anche in tutte le chiese, anche nelle chiese del terzo millennio. E quindi cosa fa il pigro rendendo un attimo attuale questa situazione? Mi verrà pesante frequentare gli incontri perché diciamo, queste caratteristiche non ci sono, non mi impegno. Mi verrà pesante magari servire il Signore, è vero. E nella parola del Signore vediamo che ci sono alcuni esempi di uomini che hanno vissuto la loro vita o comunque che hanno avuto dei periodi in cui che erano caratterizzati dalla pigrizia. Uno di questi possiamo pensare al re Davide, in 1 Samuele capitolo 11, se non erro, quando c'erano i tempi della guerra, lui in guerra non ci andò. E da lì poi sono scaturiti altri peccati, ma il primo peccato principale è stato quello di essere pigro. Ci ricordiamo anche del popolo di Israele, il libro dei giudici è pieno, quindi diciamo, il libro dei giudici tratta questo tema, quindi della trascuratezza, della pigrizia, della noncuranza. Addirittura arrivarono a un punto in cui non ci fu più rimedio. E vogliamo vedere però un altro esempio questa mattina, che, ripeto, è un esempio negativo, è l'esempio di Eli. Noi sappiamo che Eli era sia un giudice di Israele, sia un sacerdote, e questo mi ha fatto riflettere, perché Eli quindi possiamo dire che era una persona di spicco, era una persona importante all'interno del popolo di Israele, eppure anche lui è stato soggetto alla pigrizia. Quindi questo cosa voglio dire con questo? Che tutti noi dobbiamo stare attenti, io per primo. E quindi stare attento e vegliare su questo peccato, a non essere pigro. Quindi questa è una cosa che tocca tutte le persone. E vogliamo leggere quindi in 1 Samuele al capitolo 1, 1 Samuele capitolo 1, leggiamo prima dal versetto 9. Quindi, manco a farlo apposta, è proprio così, Eli ha tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima in Seconda Pietro dell'uomo pigro. Ovviamente per questioni di tempo non potremo vederle tutte, ne vedremo solo qualcuna. Quindi, prima Samuele, capitolo 1, leggiamo, ripeto, dal versetto 9, dice, dopo che ebbero... Qui parla di Anna e Elcana che andarono a Gerusalemme a offrire, diciamo, come ogni anno, offrire sacrificio. A versetto 9 dice: dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio del Signore. E qui lo dice una prima volta. Una cosa che mi ha fatto riflettere è com'era questo sacerdote. Anziché magari servire il Signore, stava in quell'ora seduto davanti alla porta, all'entrata del Tempio del Signore. E qui diciamo, vediamo una sua posizione, lui stava seduto. E ancora in procinto di morire, nel capitolo 4, al versetto 13, quando diciamo, Israele era in guerra e quando giunse la notizia che Israele aveva perso, a versetto 13 dice: quando giunse quell'uomo che doveva dargli la notizia, Eli stava sull'orlo della strada, seduto sulla sua sedia. Quindi mi ha fatto riflettere questa sua posizione. Quindi Eli viene spesse volte raffigurato come una persona seduta, è vero? E questo, diciamo, è triste per un sacerdote, per una persona di spicco come allora. È triste anche per ciascuno di noi quando a volte, anziché servire il Signore, rimaniamo seduti. E mi sono detto, più che a prestare servizio nel tempio, lui guardava quello che succedeva. E cosa ha visto? Ha visto Anna che parlava in cuor suo. È vero. E che poi vedremo. Allora non c'era ancora Samuele, ma probabilmente in procinto di morte, quando lui era seduto, quando lui procedeva con questa vita a stare seduto, avrà pensato, tanto c'è Samuele, no? Che fa tutte le cose, quindi posso rimanere anche così, poi io sono anziano. E quindi vediamo che qui viene a mancare una caratteristica che quindi abbiamo visto anche in Seconda Pietro, quella della virtù. La virtù che cos'è, che quindi quella caratteristica, quella disposizione d'animo per il servizio necessaria al servizio per il Signore. Il suo cuore quindi non era disposto per il Signore, poi lo vedremo, il suo cuore era disposto per i figli, il Signore glielo dirà, tu onori me, tu onori i tuoi figli più di me. Il suo cuore quindi non era disposto per il Signore, non era come quello del salmista nel Salmo 57 in cui diceva: O Dio, il mio cuore è ben disposto. Lo dice due volte il salmista. E mi chiedo ancora: com'è il nostro cuore? È disposto sia all'ascolto della parola del Signore, sia a mettere in pratica la parola del Signore? È una domanda appunto che mi sono posto. E quindi ancora vogliamo vedere: abbiamo visto che questo Eli non aveva la caratteristica della virtù e non aveva altre due caratteristiche, quella della pazienza e della pietà. E lo vediamo nel versetto 13, sempre di Prima Samuele al capitolo 1. Dice: Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca. E le disse: Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. Quindi vediamo che non è che l'ha trattata tanto bene, non è che gli ha detto, ma ha cercato di capire di più cosa le stesse succedendo. E qui ho pensato che quando siamo seduti non vediamo né i bisogni e le necessità dei nostri fratelli. Quando siamo seduti e non serviamo, non abbiamo pietà né pazienza verso i nostri fratelli, ma anche per le anime che muoiono per il Signore, è vero. E tante volte, magari anziché servire, anziché utilizzare le nostre braccia per servire, utilizziamo la nostra bocca per parlare. A volte rischiamo di comportarci così. Se viviamo una vita di pigrizia, una vita di ad essere seduti, queste sono, diciamo, le conseguenze, queste sono le caratteristiche che poi vengono a mancare. Quindi abbiamo visto un'altra caratteristica. Oltre a non avere la caratteristica della virtù, Eli non aveva la caratteristica della pazienza. Lui era un sacerdote di Israele, avrebbe dovuto andare lì con pazienza, magari a capire cosa stesse succedendo, ma non è stato così. E ancora un'altra caratteristica che mancava e che invece bisogna avere per non essere pigri né sterili. Non era presente nemmeno il carattere dell'affetto fraterno e dell'amore per il popolo e per Dio. Non abbiamo tempo per leggerlo, però vediamo come i suoi figli cosa facevano. I suoi figli profanavano i sacrifici che venivano offerti per il Signore. È vero. E infatti Dio gli disse: Calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario. Eli sapeva tutto questo. Infatti vediamo che dice che Eli udì quello che i suoi figli facevano, udì tutto quello che i suoi figli facevano. Ancora gli viene mandato un uomo di Dio da Eli a presentargli la situazione, come se non la sapesse, ma vediamo che Dio quante volte ci vuole parlare per farci cambiare, farci capire in che situazione stiamo andando. Quest'uomo di Dio gli dice che i suoi figli moriranno, ma a me, io non ho visto nessuna reazione. E mi viene in mente Ecclesiaste al capitolo 10 che dice: Per la pigrizia sprofonda il soffitto, per la rilassatezza delle mani piove in casa. Quindi quello che mi ha fatto riflettere è che la pigrizia non è solo un fattore personale, un fattore che, diciamo, condiziona e causa delle conseguenze solamente nella mia vita, ma causa delle conseguenze anche nella vita altrui, in questo caso in tutta la famiglia di Eli e addirittura in tutto il popolo di Israele, perché le oblazioni che offrivano era il popolo di Israele che le offriva e che venivano profanate. Vediamo che anziché prendere provvedimenti, Eli gli ha detto: Non fate così, voi traviate il popolo facendo così. Non ha preso provvedimenti. Infatti Dio gli dice in 1 Samuele 3:13: Non li ha sgridati. È vero, non li aveva sgridati. E come dice, onorava i suoi figli più di Dio. E ancora questo mi fa riflettere. Quando magari siamo in situazioni come queste, onoriamo i figli, che può essere anche il lavoro, può essere la famiglia, possono essere i parenti, può essere tutte le cose che ci allontanano dal Signore. E a volte, appunto, onoriamo le altre cose piuttosto che onorare Dio. E ancora vediamo che reazione ha avuto Eli di fronte a quando Dio gli ha detto che i suoi figli sarebbero morti. A versetto 18 Eli disse: Egli è il Signore, faccia quello che gli parrà bene. Quindi Non c'è alcuna reazione. E quante volte di fronte a determinate situazioni rimaniamo seduti, volendo quasi quasi svincolarci dalla nostra responsabilità, responsabilità magari come padri di famiglia, responsabilità magari come anziani, come responsabili. È vero. A volte sento molte volte, magari è capitato anche a me di dirlo, non posso farci niente, oppure sono da solo. Non, la chiesa non mi aiuta, oppure nel mio paese non c'è una chiesa, non posso fare niente, oppure sono vecchio, oppure sono troppo giovane. Quante scuse mettiamo e quante scuse mettiamo per nascondere la pigrizia? E come dicevo prima, in Proverbi 20, al capitolo 4, dice proprio che il pigro non ara a causa del freddo, è vero. O fa freddo o fa caldo, il pigro deve arare perché. E la persona deve arare perché arando ci sono dei benefici che si ha poi quando si va a raccogliere quello che si è seminato. E ancora in Proverbi 22:13 dice che il pigro non esce perché dice che per la strada c'è il leone, no? Quindi ancora qui vediamo che mette tutte scuse che poi comunque si ripercuotono contro di lui. Vediamo che Eli, e si capisce che non aveva affetto fraterno né per il popolo di Dio e né per Dio e tantomeno per i suoi figli. E ancora vediamo che gli mancava a questo punto, perché comunque è sempre un'escalation che va sempre, diciamo, a peggiorare. Vediamo che a Eli mancava anche la caratteristica dell'autocontrollo che invece abbiamo visto in Seconda Pietro. Infatti non riusciva più a controllare i figli, non aveva più il polso della situazione, non aveva più sotto mano la situazione. E a questo proposito io vorrei leggere in Proverbi a capitolo 24, a versetto 30. Abbiamo visto che il pigro anche non ha conoscenza, abbiamo visto tante cose intorno al pigro, qui vediamo anche un altro aspetto che mi ha colpito. Proverbi 24, versetto 30 dice: passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo, e il muro di cintera è in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro, e la tua miseria come un uomo armato. Questa mattina stiamo facendo come quest'uomo che è passato presso il campo del pigro e di colui che è privo di senno, è vero? E mi chiedo cosa cresce nel campo del pigro? Spine e rovi. Cosa cresce nel mio campo, nella mia vita, nella mia famiglia? E ancora qua dice che il muro di cintere è in rovina. E io mi chiedo, com'è il muro, diciamo, del mio campo? È in rovina? Ci può entrare chiunque? Chiunque ci può seminare quello che vuole? Oppure lo controllo? Oppure aro questo terreno affinché possa crescere sempre più fertile? Perché avevo letto che arando praticamente, o smuovendo il terreno, ci sono delle diciamo, ci sono delle proprietà sia meccaniche del terreno e chimiche e fisiche che vengono, diciamo, sviluppate per far crescere il raccolto in maniera migliore. Per esempio, ci sono delle sostanze come, se non erro, il potassio ed altre che servono alle piante e che se non ari il terreno non riescono ad andare in profondità, così lo stesso con il concime. Quindi capite che c'è bisogno di impegno, c'è bisogno di metterci ogni impegno. E ancora vediamo un'altra cosa che mi ha fatto riflettere. Vediamo che ci sono delle conseguenze, vero? La pigrizia non è fine a se stessa, quando si è pigri non è che finisce tutto lì, ma ci sono delle conseguenze, così come le ha avute Eli. Una delle conseguenze, la prima conseguenza, è che la sua discendenza era stata tolta dal servizio. Abbiamo letto prima che se non abbiamo queste caratteristiche, se non abbondano in noi, ci renderanno pigri e poi dice anche sterili, quindi non si porta più frutto. E ancora cosa succede? Un'altra conseguenza? Che se non abbiamo, ripeto, queste caratteristiche in noi, non abbondano in noi, saremo ciechi o miopi. E infatti dice di Eli che alla fine della sua vita era diventato, la sua vista si era indebolita, è vero? Quindi non vedeva solo le cose terrene, non riusciva più a distinguere cos'era magari giusto, cos'era sbagliato, non aveva più sotto controllo la situazione. E quindi mi chiedo ancora questa mattina come è scritto in Proverbi, posso trarne una lezione anch'io? Posso esaminarmi ancora questa mattina? E poi voglio vedere velocemente invece un esempio positivo di un uomo che invece non è stato così. Era più o meno un coetaneo di Eli, aveva 85 anni. Leggiamo in Prima Samuele che Eli ne aveva circa 98, 95-98. E un coetaneo di Eli era Caleb, è vero. E Caleb aveva 85 anni. Purtroppo non lo potevamo vedere per questione di tempo, ma in Giosuè al capitolo 14 vediamo che lui aveva aspettato 45 anni per avere il territorio che gli era stato promesso. Quindi vediamo che non si è perso d'animo, ma ha avuto pazienza. E ancora dice più volte di Caleb, quindi pazienza, una caratteristica che abbiamo visto che è di chi non è pigro e non è sterile. E ancora abbiamo visto che, vediamo sempre in Giosuè, che Caleb era un uomo che aveva seguito pienamente con fede Dio, lo ripete anche più volte. Invece vediamo di Eli che aveva onorato i suoi figli più di Dio. Caleb era anche un uomo virtuoso, disposto a seguire il Signore. Infatti è lui che poi si vede che prende l'iniziativa, che parla e chiede di andare a combattere. E dice, io li, perché doveva conquistare delle terre che gli erano state promesse, dice, io li scaccerò. E poi così ha fatto, è andato a combattere a 85 anni. Vediamo che quando c'era da lavorare, Caleb non si tirava indietro. E addirittura viene detto di Caleb che era un uomo forte come un tempo, robusto, come 45 anni prima. E questo mi ha fatto riflettere. Uno può dire, magari erano diversi Eli, Caleb. Questo secondo me vale fino a un certo punto, perché vediamo come quando vogliamo impegnarci per il Signore ci dà anche la forza per farlo. È vero. Tante volte è vero, siamo stanchi, lavoriamo, abbiamo una famiglia, facciamo mille cose, ma Dio ci dà la forza, perché Dio sa che noi siamo limitati, è vero? Dio sa che le forze a volte ci mancano, che siamo limitati, ma Dio ci vuole dare la forza, ce lo ricorda in Isaia capitolo 40. Quella è una promessa, non è una cosa che ha scritto così perché tanto per. In Isaia 40, versetto 31, lo leggo io, lo conosciamo tutti a memoria. Dice, versetto 30, i giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Cosa vuol dire acquistano nuove forze? Vuol dire che queste forze non ce le hanno più e ne hanno bisogno di nuove. Da loro stessi non possono dare più niente e quindi bisogna aggrapparsi al Signore. Quando magari siamo stanchi alla radunanza, quasi sembra che ci sono talmente tante cose da fare che non si riesce ad andare. Ma il Signore ti dice, se tu me lo chiedi, se tu speri in me, io ti do nuove forze. E ancora dice, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E questo, fratelli, è molto bello. Questo è possibile però solo allenandoci, perché se rimaniamo seduti e ancora seduti, ancora seduti, ancora seduti, il rischio è quello di non riuscire più ad alzarci. È vero? Quante volte capita che più siamo seduti, magari se qualcuno fa movimento, più stai seduto e più fai fatica magari a correre 5-10 km. Oppure non so quanti hanno sperimentato, più si dorme e più si vuole dormire. E sembra che alzarsi magari alle 7:30 sia chissà che cosa, no? E così nella vita spirituale. Più stiamo fermi e più vogliamo stare ancora più fermi. Ma l'Apostolo Pietro ci vuole mettere in allerta da questo pericolo. Quindi molto brevemente, come uscire dalla pigrizia? Innanzitutto Romani 12:11 dice: quanto allo zelo non siate pigri, ma siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri, esercitate l'ospitalità. E questo mi ha fatto riflettere. Quindi innanzitutto essere ferventi nello spirito, quindi avere un rapporto quotidiano con il Signore. Questo sembra una cosa banale, ma è così, perché quando se io rimango seduto, se io non servo il Signore, mano a mano toglierò anche tutte le cose intorno, quindi alla radunanza ci verrò sempre di meno, magari leggerò sempre di meno, fino a che non mi spengo e rimango coricato come il pigro. Ancora cosa dice? Servite il Signore, quindi mettersi a disposizione per il Signore. E ancora, come ci ha ricordato Seconda Pietro, impegnarci non con un po' di forza, o quindi metterci un pochettino di impegno, giusto il minimo indispensabile, ma impegnarci con tutte le nostre forze. È vero che a volte per il Signore ci impegniamo, ma siamo a metà regime, a metà carico. Ma qua l'Apostolo Pietro ci dice di impegnarci con tutte le nostre forze. E ancora, qual è però la ragione principale per cui devo metterci ogni impegno per servire il Signore? Devo metterci ogni impegno per crescere nelle sue vie? L'abbiamo letto in Seconda Pietro. In Seconda Pietro al capitolo 1, al versetto 4. Dice, allora, Seconda Pietro 1, versetto 4 dice: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Per quale ragione? Perché dobbiamo metterci ogni impegno? Perché siamo sfuggiti dalla corruzione che è in questo mondo. Perché non apparteniamo più a questo mondo. E grazie a chi è stato possibile tutto questo? Grazie al Signor Gesù. Lui che non è rimasto seduto sul suo trono. Avrebbe potuto farlo, lui è Dio, non è come noi. Era adorato e ha adorato tutt'oggi, notte e giorno. Ma non è rimasto seduto. Ha preso un corpo ed è sceso, è venuto sulla terra per far cosa? Per rimettersi seduto? No, anche lì è venuto sulla terra per servire, per darci un esempio. E così ancora questa mattina vogliamo adorare veramente il Signore e ringraziarlo, perché lui non è stato pigro, lui non è stato noncurante, non è stato negligente, ma ha dato la sua vita per noi. E anche davanti a pane e vino questa mattina vogliamo esaminarci e capire veramente com'è la nostra vita. Sto crescendo nella grazia oppure sto andando indietro? Che il Signore ci benedica. Amen.
Prima di far passare i sindaci, passiamo qualche momento in riflessione a quanto abbiamo ascoltato. Perché possiamo...